Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e affidiamo le nostre fragilità alla misericordia di Dio perché le trasfiguri e ci lasci uscire dai nostri sepolcri che ogni giorno andiamo a costruirci con la tentazione di tornare alla polvere. Dio è un Dio, lo sentiremo nel Vangelo, che ci chiama alla vita. Ecco, chiediamo perdono al Signore per tutte le volte in cui abbiamo preferito invece attaccare il cuore a cose che danno morte. Le letture che abbiamo proclamato cercano di dare risposta a una domanda che è molto concreta, cioè in che cosa consiste l'amore di Dio? Se facessi a voi questa domanda, immagino uscirebbero tante definizioni dell'amore di Dio e mi viene anche da dire forse non tutte sarebbero uguali, anzi molto probabilmente sarebbero diverse. Noi non riusciremo mai a comprendere che cosa è fino in fondo l'amore di Dio, perché è un mistero evidentemente che ci supera. Però potremmo dire così, questo brano ci aiuta in questo senso, che il Signore viene ad aprire i nostri sepolcri, viene a tirarci fuori da tutti quei macigni cui giorno dopo giorno andiamo a caricarci e che alla fine rischiano di schiacciarci. Abbiamo ascoltato dal profeta Ezechiele, così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe e vi riconduco nella terra di Israele. L'amore di Dio è il dono della libertà. La libertà da che cosa? Ognuno di noi può avere tanti sepolcri, può avere tante tombe all'interno delle quali continua a sprofondare e andare sempre più in profondità, sempre più nel buio e da solo non è in grado di risalire. Sono le nostre dipendenze, sono le nostre comodità, sono le nostre precomprensioni. Quante volte noi non siamo capaci di dare una seconda, terza, quarta occasione agli altri? Perché siamo molto bravi a giudicare, a catalogare e a classificare e anche a dirci che tutto sommato nulla potrà cambiare. Quanto è difficile lasciare ciò che ci dà certezza, ciò che ci dà a volte comodità, ciò che ci dà qualche sicurezza, pensiamo alle nostre abitudini, guai a cambiare l'orario della colazione, adesso semplifico molto, guai a cambiare i nostri orari, guai a cambiare ciò in cui siamo abituati da anni. Ecco, attenzione però che queste non diventino delle tombe, che se noi ci abituiamo troppo alle cose, vediamo solo quelle. Se noi siamo in una fossa, vediamo solo le quattro pareti di terra, non vediamo nient'altro e dimentichiamo che la vita però è fuori da lì. Come Gesù viene a restituire la vita? Facendo quello che ha fatto Dio al momento della creazione. Qualche domenica fa, nella prima lettura, abbiamo sentito il brano della Genesi, la creazione dell'uomo, questo racconto mitologico bellissimo dalla teologia molto alta, che dice che Dio crea l'uomo da che cosa? Dalla polvere. Cioè da qualcosa che è inconsistente, che è volatile, che non ha forma. Ecco, Gesù viene a trarci dalla nostra polvere. Noi abbiamo questa tendenza continua a tornare polvere. E ce l'abbiamo tutte le volte in cui ci separiamo dalla vita vera, da chi è l'origine della nostra vita, che è Dio. L'uomo viene tratto dalla polvere, da qualcosa di immateriale, da qualcosa di inconsistente, di privo di forma, e attraverso il soffio vitale Dio crea l'uomo e lo crea in maniera assolutamente unica. Ecco, è per effetto dello Spirito di Dio che noi possiamo ritrovare ogni volta la vita, ogni volta una ripartenza. E Giovanni nel suo Vangelo approfondisce un po' questo amore di Dio, perché parte da una condizione che è quella di Lazzaro, un nome simbolico che vuol dire Dio aiuta, che è quella di ogni essere umano, cioè il fatto che l'uomo non si dà la vita da solo e non può salvarsi da solo. Potremmo chiamarla anche questa cosa qui la fragilità o la finitezza dell'uomo, o anche, per usare l'espressione del Vangelo, la malattia, che non è soltanto la malattia del corpo, una condizione patologica, è la malattia dell'anima, quando noi rinunciamo a farci le domande di senso, o quando forse andiamo a cercare risposte un po' accomodanti che ci fanno stare tranquilli, a certe cose è meglio non pensare. È la malattia della, chiamiamola così, condizione creaturale dell'uomo. Noi abbiamo ricevuto la vita da qualcuno. Ecco, Lazzaro, in cui siamo tutti rappresentati, è destinatario però di una parola. Attenzione che quando la sorella di Lazzaro si rivolge a Gesù, usa un ordine ben preciso, dice: colui che tu ami è malato. Non parte dalla malattia, è malato colui che tu ami, è malato il tuo amico, parte da colui che tu ami. Questo dice l'identità dell'uomo, prima di tutto l'uomo è creatura amata da Dio. Dopo viene la fragilità, ma Dio parte dalla prima roba, amato, poi tutto il resto si comprende alla luce dell'amore. Proprio perché Gesù ama Lazzaro, ama l'uomo, desidera che l'uomo viva, esca dalle sue tombe. Attenzione che la tomba non è quella in cui verremo deposti l'ultimo giorno del nostro pellegrinaggio qui. La tomba noi ce la costruiamo, come dice qualcuno, tutti i giorni, ogni qualvolta rinunciamo ad amarci e ad amare gli altri. Ognuno di noi può dare un nome diverso alle proprie tombe e credo che se iniziassimo a scriverle su un cartellone, come facciamo con i ragazzi ai gruppi, forse servirebbero rotoli e rotoli di cartellone per scrivere tutte le nostre tombe. Gesù viene per chiamare fuori Lazzaro, cioè per restituirlo alla vita, chiamarlo fuori da quel macigno di pietre. Però attenzione, perché qui c'è un dettaglio importante, entrare nella sofferenza degli altri, cioè farsi carico della sofferenza degli altri, ha un prezzo, non è indolore. E molto spesso noi siamo indifferenti al dolore degli altri perché abbiamo paura che quella roba qua faccia soffrire ancora di più noi, o che forse risvegli in noi la paura della morte, la paura della malattia, la paura della fine di un pellegrinaggio. Ecco, perché non è indolore? Da che cosa lo vediamo? Dal fatto che Gesù, per entrare nel dolore di Lazzaro e guarirlo, deve tornare in Giudea. E la Giudea è quella porzione di terra dove Gesù era stato oggetto dell'odio delle autorità religiose e anche della folla. Se voi vi leggete i capitoli precedenti all'undicesimo, vedete che tutti alla fine cercano di eliminare Gesù, cercano di catturarlo, lapidarlo, ucciderlo. Perché, grande paradosso della legge ebraica, perché Gesù guariva in giorno di sabato. Gesù portava la vita a chi era malato nel giorno in cui la legge ebraica diceva che bisognava astenersi da qualunque lavoro, addirittura dal guarire chi ne aveva bisogno. No, pensate un po', gli ebrei osservanti, convinti di avere Dio in tasca e invece così distanti, perché non sono capaci di riconoscere che la legge di Dio è sempre per la vita e non è mai per la morte. Guarire, partecipare alla sofferenza degli altri vuol dire allora donare un po' della nostra vita e io credo che chi in famiglia o nel cerchio delle amicizie o anche per motivi di lavoro ha avuto ha a che fare con persone malate, con persone fragili, con chi magari non ha una dimora, prova quanto è difficile, perché questa roba qua ci porta via vita nell'immediato. E voi provate ad ascoltare una persona che, usiamo un'espressione molto brutta, vi riversa addosso tutti i suoi problemi, tutte le sue fragilità. Arrivate a sera, che forse dite, ma adesso vado a letto e ci pensiamo domani, no? Chiudiamo questa pagina, ecco. Gesù fa fatica a caricarsi della malattia di Lazzaro, tant'è che è uno dei pochi brani in cui emerge l'umanità di Gesù. Si dice che Gesù si commuove profondamente, piange, è turbato, perché partecipare alla sofferenza degli altri, quella roba qua, non è far finta di ascoltare gli altri, non è far finta di andare in fianco a un letto di un malato e dirgli guarda che andrà tutto bene, oppure ma sì, porta pazienza, cosa vuoi che sia, non è quella roba qua. Gesù, pur di liberare Lazzaro dal suo sepolcro, è disposto ad affrontare la morte ed è l'anticipazione della croce che noi celebreremo nel Venerdì Santo, è offrire la propria vita in riscatto, in liberazione e a salvezza di tutti. E che cosa succede? Che arrivato a Betania, altro nome simbolico perché significa appunto casa della sofferenza, significa andare dentro, prendere dimora nella sofferenza, incontra Maria e incontra Marta. Maria è seduta, questa volta non è un atteggiamento positivo perché è una che è chiusa nel lutto, non è più in grado di tornare a vivere, e c'è Marta che fa un po' la splendida, diremmo. Marta è quella che sa sempre tutto. Che cosa fa? Dice a Gesù quasi un rimprovero, gli dice: Signore, se tu fossi stato qua, mio fratello non sarebbe morto. Tradotto in altri termini, tu dove eri quando Lazzaro stava male? Più che però un rimprovero, questo che cos'è? È il riconoscimento della condizione dell'uomo. Quando l'uomo vive lontano da Dio, la sua vita è un sepolcro. Se non c'è Dio, che è la vera luce, ci sono le tenebre. Possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma è così. E poi Marta si dimostra schiava a sua volta di un sepolcro, che sono le sue precomprensioni, perché non soltanto, tra virgolette, rimprovera Gesù, ma gli dice anche: io so che, due volte glielo dice, guardate il testo, cioè io so già come vanno le cose, gli dice: io lo so che mio fratello risorgerà, ma non adesso, lui ormai è morto, la sua vita arriverà nell'ultimo giorno. E Gesù gli dice: io sono la risurrezione e la vita. Cioè io vengo adesso per far ripartire la vita di Lazzaro da tutta la sua schiavitù. E la grande domanda che rivolge a Lazzaro, che rivolge a Marta, a Maria e a ciascuno di noi è: credi questo? Ce lo sta chiedendo oggi. Voi credete davvero che io sono la risurrezione e la vita? E guardate che noi fra un po' lo diremo a parole, il credo. L'importante è che non lo diciamo solo a parole, perché sennò c'è qualche problema, vuol dire che forse Dio non l'abbiamo incontrato per davvero. Gesù dice: io sono la risurrezione dell'ultimo giorno, certo, ma sono anche la ripartenza di ogni giorno. Basta che ci credi che la vita può andare avanti. Marta però dice di sì a parole, ma poi in realtà capiamo che risponde così perché forse è andata al catechismo e poi si è fermata al catechismo, però. Perché? Perché quando Gesù dice: togliete la pietra, Marta, che ancora pretende di sapere tutto, lo stoppa, gli dice: no, guarda, è meglio lasciarlo chiuso perché è lì da 4 giorni, puzza, è in decomposizione e ormai Lazzaro è morto, non può più ripartire. Invece Gesù gli dice: allora non credi, gli sta dicendo questo, no? Tu credi davvero quello che hai affermato a parole? E Gesù si rivolge a chi sta in fianco, a Marta, e dice: liberatelo e lasciatelo andare. Cosa molto bella. Quando la nostra fede vacilla, perché noi non crediamo fino in fondo, che cosa fa Dio? Si serve di chi ci sta intorno. Questo per dire che anche le ripartenze non sono in dolore. Lazzaro esce dal sepolcro che è bendato, che è avvolto nel sudario, che ha le mani e i piedi legati, cioè ancora in una condizione di immobilità. Chi deve liberarlo? Chi ci sta in fianco? Allora il Signore ci dice due cose: è sempre possibile una ripartenza in Lui, ma per ripartire dobbiamo anche essere disposti a lasciarci raggiungere da chi ci sta in fianco. E torno al profeta Ezechiele e concludo. Vi ricordate? Dice: io vi ricondurrò nella terra di Israele. La terra di Israele è la terra dove l'uomo sperimenta la libertà dopo la schiavitù dell'Egitto. L'uomo a che cosa è chiamato? È questo l'amore di Dio: a lasciare la schiavitù, anche se magari, guardate che non è vero che gli ebrei stavano male in Egitto, perché basta che leggiate l'Esodo e vi rendete conto che a una certa dicono, beh però tutto sommato, anziché camminare così tanto, là almeno avevamo le cipolle, qualcosina mangiavamo. Dopo certo ci spaccavano la schiena, morivamo, però intanto avevamo le cipolle. Un po' una consolazione magra noi oggi diremmo, no? Dice, lascia le tue schiavitù, vai verso la terra di Israele, è la terra promessa, è la terra dove tu incontri davvero la tua identità. Dio ti ha creato per essere libero. E questa è la forma di amore più grande. Per chi è genitore, o anche chi è nonno e quindi a sua volta è stato genitore, provate a pensare la difficoltà di lasciare davvero liberi i figli. Anche se magari abbiamo le più buone, immagino, intenzioni, è però un po' i figli li teniamo sempre con una piccola catena, magari invisibile, però attenzione, Dio chiama alla libertà buona. Ecco, allora che questi giorni, che ormai sono pochi e ci separano dalla Pasqua, diventino l'occasione per ciascuno di noi di compiere il proprio esodo. Usciamo dai nostri sepolcri, lasciamo lì tutte le pietre che appesantiscono la nostra vita. E davvero crediamo che il Signore ci chiama alla risurrezione finale, certo, ma anche a quella di ogni giorno.